Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 13 giugno 2024 da Francesco Canova. Iniziamo allora anche oggi la nostra trasmissione che riguarda tematiche alimentari, passando subito alla citazione dei richiami, tutte notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it. Non sono molti oggi i richiami. Un primo richiamo: il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore di due lotti di tè rooibos e basilico biologico a marchio Dharmatè. Il motivo del richiamo è presenza di salmonella nel prodotto, termine minimo di conservazione sono 2 dicembre 2025 o agosto 2025 relativamente ai numeri di lotto. Un altro richiamo. Tigros e Iperal hanno richiamato un lotto di tortelloni, ricotta e spinaci a marchio Primia. La ragione è l'indicazione di una data di scadenza superiore a quella reale, per un errore di stampa. La data di scadenza corretta sarebbe 1 luglio 2024, è stato stampato invece come data di scadenza 1 luglio 2027, chiaramente improponibile per dei tortelloni, ricotta e spinaci. Comunque sappiamo che c'è questa problematica. Un altro richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore alimentare di alcuni lotti di pesto mantovano a fette a marchio Cucina Express. Il motivo indicato nell'avviso di richiamo è rischio per la salute dei consumatori per pericolo di potenziale tossinfezione dovuta alla presenza di salmonella. Anche qui i numeri di lotto sono parecchi. Si parte dal più vicino 19 giugno 2024 per arrivare al 29 giugno 2024. Quindi alcuni lotti di pesto mantovano a fette a marchio Cucina Express. Andiamo poi all'ultimo richiamo per oggi. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di tutti i lotti e tutti i termini minimi di conservazione degli snack a base di mais a gusto barbecue Clover Chips a marchio Leslie's. Il motivo del richiamo è la presenza di glutine non dichiarato in etichetta nel prodotto. Qui una nota purtroppo a demerito del Ministero che, pur essendo datato 22 aprile 2024 il richiamo, il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo soltanto nel tardo pomeriggio del 5 giugno 2024, con un ritardo di oltre 40 giorni, quindi molto pericoloso per gli allergici o gli intolleranti al glutine. Fine dei richiami e quindi passiamo ad altre notizie che in parte prendo dal sito ilfattoalimentare.it, in parte prenderò dal sito l'indipendente.online settore consumo critico. Una prima notizia, sempre dal fattoalimentare.it, riguarda un libro. La notizia è del 31 maggio 2024 e il libro, vediamo chi è l'estensore della notizia, è Giulia Crepaldi. Cibi ultraprocessati, il best seller che ha fatto scoprire al mondo gli ultratrasformati. È finalmente arrivato in Italia, edito da Vallardi, Cibi ultraprocessati, il libro del medico e divulgatore scientifico Chris Van Tulleken, che alla sua pubblicazione un anno fa è diventato subito bestseller internazionale. Il libro ha fatto conoscere al grande pubblico cosa sono gli alimenti ultratrasformati e perché, probabilmente, giocano un ruolo di primaria importanza nell'epidemia di obesità che interessa tutto il mondo. Secondo l'autore, siamo entrati in una nuova era alimentare, almeno nel mondo occidentale. Qui la gran parte della popolazione ottiene la maggioranza delle calorie quotidiane da prodotti che contengono molecole sintetiche, aromi, coloranti, conservanti, emulsionanti e così via. Ma non è solo la presenza di additivi a definire un alimento ultraprocessato. Secondo la classificazione NOVA, formulata dal nutrizionista brasiliano Carlos Monteiro, questi alimenti sono costituiti da ingredienti di uso esclusivamente o quasi industriale, lavorati con tecniche e strumenti che non utilizziamo nelle cucine domestiche. Quelli del gruppo Nova 4. Tra gli ingredienti, questa è una notizia abbastanza interessante, tra gli ingredienti che secondo Van Tulleken fanno finire automaticamente un prodotto tra gli ultraprocessati c'è l'olio di palma. Anzi, per l'autore, l'olio di palma è di per sé da considerare un ultraprocessato. Questo perché in versione raffinata, sbiancata e deodorata è usato esclusivamente a livello industriale e perché la sua produzione ha un impatto importante sull'ambiente. Ricordiamo a questo proposito la Nutella, un piccolo inciso, che per grande parte della sua ricetta è composta da olio di palma. Torno all'articolo. Gli ultraprocessati, infatti, non sono dannosi solo per chi li mangia, ma per l'intero ambiente. Sono i prodotti finali di un sistema agroalimentare insostenibile che si regge su una dozzina di alimenti, le cosiddette commodities, prima frazionate e trasformate in una miriade di ingredienti industriali e poi ricomposte sotto forma di cibi ultraprocessati iperpalatabili che mangiamo più velocemente di alimenti veri, come li chiama l'autore, e che hanno effetti sul nostro corpo e il nostro cervello ancora tutti da scoprire. Anche per questo motivo Van Tulleken e suo fratello gemello Xand si sono sottoposti ad un esperimento: seguire per 4 settimane una dieta composta per l'80% da cibi ultraprocessati, quella che molte persone sono costrette in alcune aree di Regno Unito e Stati Uniti, quella cui sarà, molte persone sono costrette in alcune aree di Regno Unito e Stati Uniti, dette food deserts e food swamps, deserti e paludi alimentari, in cui acquistare prodotti freschi e genuini è impossibile o quasi. Nelle 4 settimane dell'esperimento, l'autore ha incontrato scienziati ed esperti di tutto il mondo per parlare delle cause dell'aumento esponenziale dei tassi di obesità nel mondo e degli effetti dei cibi ultraprocessati sulla nostra salute, sulle nostre abitudini, ma anche sul pianeta. Da queste conversazioni e dall'esperimento sono nati un libro e un podcast di BBC, disponibile in inglese anche sulle principali piattaforme di ascolto, condotto dai due gemelli Chris e Xand van Tulleken. Alla fine del libro l'autore non ci dice cosa fare, non ci esorta a cambiare radicalmente la nostra alimentazione e buttare via tutti i cibi ultraprocessati che abbiamo in dispensa e nel frigorifero. L'importante è fare una scelta consapevole, sapendo quali sono gli impatti sulla salute e sull'ambiente di questi prodotti. A chi è indeciso, Van Tulleken consiglia solo una cosa: provare a seguire una dieta composta all'80% da ultraprocessati, non per forza per 4 settimane, e vedere quale impatto ha sulla nostra vita. E voi provereste a seguire una dieta così? Le informazioni su questo libro sono: il titolo Cibi ultraprocessati, come riconoscere ed evitare gli insospettabili nemici della nostra salute, l'autore è Chris van Tulleken, il libro ha 368 pagine, è edito da Vallardi 2024, quindi recentissimo, il costo è 18,90 euro. Quindi Cibi ultraprocessati, edito da Vallardi. Passo adesso a leggervi, intanto spunto questa notizia, passo a leggervi qualcosa relativamente ad un rapporto della Banca Mondiale sulla sostenibilità del cibo attuale. Una cosa che mi ha particolarmente interessato e che condivido con voi, perché finalmente ci sono delle problematiche evidenti di tipo economico sul portare avanti un'alimentazione tale quale la portiamo avanti adesso. E quando viene toccata l'economia, ecco che allora antenne particolari si rizzano. Vado a prendere questo articolo, sempre dal Fatto Alimentare, in data 30 maggio 2024. Allora, l'articolo è a firma di Agnese Codignola e afferma quanto segue. La sostenibilità degli alimenti è una questione anche economica. La carne di manzo, così come i derivati del latte vaccino, impropria questa dicitura perché latte vaccino, quando basterebbe dire latte, perché il latte, se non è specificato, latte di capra, latte ovino, eccetera, è inteso come latte vaccino, quindi latte vaccino non ha senso, comunque va bene. Dovrebbero essere venduti ad un prezzo molto più elevato di quello medio attuale, per disincentivarne il consumo. Parallelamente la carne di pollo e i vegetali, in generale, dovrebbero essere sostenuti anche economicamente, affinché sostituiscano altri alimenti dall'impatto ambientale peggiore. E qui si passa al rapporto della Banca Mondiale. A indicare questa direzione è la Banca Mondiale, che nel suo rapporto, è in inglese ma la traduzione è «La ricetta per un pianeta vivibile, raggiungere emissioni nette zero nel sistema agroalimentare», propone innanzitutto una rivoluzione culturale che prenda le mosse dall'abbandono dei sostegni al sistema attuale e dal riposizionamento degli investimenti in ambiti decisamente più sostenibili. La svolta che praticamente da tutta la comunità scientifica e da quella degli ambientalisti da tempo auspica, anche qui c'è un refuso, insomma, che praticamente tutta la comunità e quella degli ambientalisti da tempo auspicano, non è mai stata abbracciata da un organismo economico di questo tipo e rappresenta un segnale molto forte. Il motivo è chiaro. Anche volendo considerare solo gli aspetti economici, il sistema attuale è avvitato in un circolo vizioso che non ha una soluzione. Produce sempre meno a causa delle condizioni della terra, del clima e dell'acqua. Quindi ricorre a forzature sempre più forti, più fertilizzanti, più suolo occupato, più deforestazione e così via. Ma ciò aggrava la crisi climatica e quest'ultima a sua volta rende sempre peggiori le rese dei metodi tradizionali di coltura e allevamento, spingendo verso nuove devastazioni. Per incidere sulla situazione, si deve quindi cambiare radicalmente prospettiva e approccio. Si deve modificare la domanda, che attualmente è responsabile nel suo insieme del 60% delle emissioni. In uno dei grafici riportati dal rapporto si comprende da che cosa arrivino queste ultime, cioè le emissioni. Per metà dall'allevamento in sé, per esempio dalla fermentazione dello stomaco dei bovini, dalla gestione delle loro deiezioni e così via. Ma per l'altra metà da numerose voci, tra le quali la lavorazione, il packaging, la conservazione, il trasporto, lo spreco e altro. Oltre a questo, il patrimonio della terra si è già sfruttato oltre il tasso di ricostituzione in diversi ambiti, con conseguenze che nella maggior parte dei casi non si fermano di fronte alle frontiere politiche, ma interessano più paesi, come avviene per le acque o la qualità dell'aria. A fronte di ciò, se si analizzano i dati degli ultimi 30 anni, si vede come la crescita della domanda di carne e latticini sia stata continua, soprattutto nei paesi a sviluppo medio, e come questa rappresenti ormai per molti di essi una voce cruciale dell'economia nazionale. Non si può quindi pensare che i trend si invertano senza un'azione efficace e forte quanto necessario verso la reale sostenibilità. Anche perché per quanto riguarda i rimedi, ognuno segue la sua via e non c'è coordinamento tra le iniziative nazionali. Il Brasile, per esempio, punta soprattutto sulla riforestazione, la Cina sulla rieducazione dei consumi, uno degli unici paesi a farlo, gli Stati Uniti sulla riduzione delle emissioni. La situazione è assai articolata e complessa, ma dal punto di vista prettamente finanziario, il cambiamento non sarebbe insostenibile. Si dovrebbero devolvere alla conversione circa 260 miliardi di dollari all'anno, pari a 18 volte ciò che oggi si destina a scopi di questo tipo. Ma quel denaro si potrebbe prendere da dove viene messo oggi, e cioè in tutte quelle forme di sussidio che tengono in piedi il mercato della carne da allevamento. Un mondo modellato su un pianeta che non è più lo stesso da decenni e che senza di esse probabilmente avrebbe già subito un importante ridimensionamento. E non è tutto. Da un punto di vista dell'efficienza economica, si tratterebbe di uno sforzo con molte ricadute positive e non solo per ciò che riguarda la crisi climatica. Si avrebbero infatti altri 3 tipi di benefici. Si renderebbero i paesi o le regioni molto più autosufficienti e resilienti di fronte ad eventi imprevisti e alle crisi climatiche. Si amplierebbe la disponibilità di cibo. Si proteggerebbero le popolazioni più vulnerabili. Inoltre si creerebbero nuovi posti di lavoro molto più adeguati alla contemporaneità. Nel rapporto si indicano le 6 aree strategiche sulle quali puntare per facilitare il cambiamento. Investimenti, incentivi, innovazione, informazione, istituzioni e inclusione. Su questi ambiti si dovrebbe promuovere la collaborazione tra istituzioni, cittadinanza, aziende, organizzazioni internazionali e tutti i soggetti coinvolti. Il sistema agroalimentare ha raggiunto dimensioni così gigantesche, concludono gli economisti della Banca Mondiale, che con ogni probabilità è responsabile da solo del mancato raggiungimento del contenimento del riscaldamento globale a 1,5 gradi. Ma finora non si è mai affrontato, partendo dalle sue vere dimensioni. È ora di farlo. Questo è il messaggio della Banca Mondiale. Chissà come reagiranno le forze politiche sotto la pressione invece dei grossi gruppi lobbistici. Ma vedremo in futuro. Non so se potremo essere ottimisti o meno. Allora, altro discorso che è un discorso legato sempre alla... Basta un granellino di sabbia in un ingranaggio, l'ingranaggio si ferma. Vi leggo questa notizia che in sé potrebbe essere una notizia sulla quale sorridere un po', ma non poi eccessivamente. La trovo sempre sul Fatto Alimentare, in data 4 giugno 2024. Sì, il fatto non lo dico perché non l'ho segnato, ma il Fatto Alimentare è diviso in settori e in molte... casi bisognerebbe andare anche nel settore, però se si va alla ricerca del titolo poi viene fuori subito l'articolo. Questa notizia del 4 giugno 2024, quindi abbastanza recente, ci dice quanto segue. L'articolo è a firma della redazione. È andato distrutto il primo carico della stagione di kiwi neozelandesi di Zespri, sbarcato in Europa. Quindi i kiwi prodotti in Neozelanda è stato buttato via. Il motivo? La presenza di topi nella stiva della nave, che li ha trasportati dalla Nuova Zelanda al porto di Zeebrugge, in Belgio. Come riferisce Fruitbook Magazine, in seguito alla scoperta avvenuta alla fine di aprile durante i controlli di routine, Zespri ha bloccato la vendita per cercare di recuperare il prodotto, ma dopo un mese ha deciso di distruggere tutto il carico, per questioni di sicurezza alimentare. 1 milione di vassoi di kiwi distrutti. In questo mese, infatti, Zespri ha esaminato i kiwi trasportati sulla nave, dove erano presenti i topi, per cercare di recuperare almeno una parte del prodotto. Secondo quanto riportato da New Zealand Herald, in totale l'azienda ha ispezionato 2.600 pallet di kiwi, oltre la metà del carico arrivato in Belgio. Ma a quel punto Zespri ha deciso di distruggere tutto il prodotto. Oltre 1 milione di vassoi di kiwi neozelandesi diventeranno biocarburante invece di finire sulle tavole europee. È ormai chiaro, ha dichiarato all'Herald Jason Tebrake, direttore finanziario di Zespri, che non possiamo mitigare completamente il potenziale rischio per la sicurezza alimentare e la reputazione del marchio, con sufficiente certezza per immettere sul mercato i frutti. Rilavorare questi frutti sarebbe un'impresa notevole e complessa, che richiederebbe notevoli risorse e tempo. E anche allora non potremmo essere sufficientemente sicuri di poter eliminare il rischio associato alla presenza di roditori. Inoltre, i nostri clienti sono stati chiari, non vogliono il prodotto per il potenziale rischio ad esso associato. Si calcola che il valore totale del prodotto distrutto, sommato ai costi sostenuti per il ritrattamento e lo smaltimento dei kiwi, superi i 19 milioni di euro. Ecco, cari amici e amiche, i topi. Sono bastati i topi, forse c'era bisogno di mettere dei gatti nelle stive della nave, ma comunque i topi hanno causato un danno di 19 milioni di euro. Altra notizia. Sono le 12:27 minuti. Vorrei leggervi a questo punto però, scusate, delle notizie un po' più lunghe ed estese rispetto agli articoli presi da Il Fatto Alimentare, che sono più corti. Vado a prendere invece degli articoli che ho trovato sul sito l'indipendente.online nel settore consumo critico. Sono un po' pregressi perché uno è del 27 maggio e uno è abbastanza recente, dell'8 giugno. Ma ve li leggo perché sono tematiche abbastanza interessanti. Uno ci dice che cos'è l'effetto cocktail negli additivi alimentari e l'altro ci parla degli yogurt a zero grassi. Un vantaggio per la salute o è una truffa del marketing? Passo a leggervi allora il primo, quello che riguarda il cocktail degli additivi alimentari, che trovo, come ho detto, abbastanza recente, in data 8 giugno 2024. Tutti questi, entrambi gli articoli, sono a firma di Giampaolo Usai, che è l'articolista dell'indipendente.online che si interessa di questi temi. In questo articolo ci occupiamo degli additivi alimentari, cioè di tutte quelle sostanze che in Europa sono consentite e vengono aggiunte, da cui il termine additivo, dall'industria alimentare nei prodotti e alimenti che troviamo comunemente in commercio. Gli additivi alimentari, ad esempio dolcificanti artificiali, emulsionanti, coloranti, eccetera, vengono ingeriti quotidianamente da miliardi di persone. Negli ultimi anni sono emersi alcuni risultati preoccupanti, derivati principalmente da studi su animali e o su cellule di laboratorio, che suggeriscono potenziali effetti dannosi di diversi additivi ampiamente consumati. Purtroppo mancano ancora informazioni precise riguardanti l'impatto sulla salute dell'assunzione regolare e cumulativa di additivi alimentari negli esseri umani e i potenziali effetti dell'interazione di questi additivi fra loro, cioè della tossicità di tali miscele che gli studiosi definiscono effetto cocktail. Tuttavia, di recente, nel 2021, un importante studio condotto in Francia su 106.000 individui ha analizzato a fondo questa questione e ha tratto una conclusione preoccupante. I consumatori francesi ingeriscono fino a 10 kg l'anno di additivi alimentari. In Italia più o meno avviene la stessa cosa, dal momento che oggi le diete nei paesi occidentali sono basate in gran parte su cibi che si acquistano al supermercato e che vengono prodotti dalle multinazionali, identici in tutti gli stati europei. Inoltre, negli ultimi anni si sono accumulate prove che suggeriscono un'associazione tra il consumo di alimenti ultraprocessati, che contengono un'ampia gamma di additivi alimentari, e un aumento del rischio di diverse malattie croniche, con oltre 25 studi epidemiologici pubblicati in tutto il mondo. Per diversi additivi alimentari ampiamente consumati, sono stati suggeriti potenziali effetti negativi sulla salute da recenti studi in vivo o in vitro, e raramente epidemiologici, evidenziano i ricercatori. Studi che con molto ritardo vengono recepiti da EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, come è emerso nel caso del biossido di titanio, che è siglato E171, ritirato dal commercio nel 2022. Nell'elenco delle molecole pericolose vi sono molti additivi noti: emulsionanti, edulcoranti, coloranti, conservanti, eccetera. Oltre a questi vanno aggiunti anche nitriti e nitrati, conservanti molto tossici e usati da tempo per la produzione dei salumi, soprattutto. In tutto sono stati analizzati 90 additivi alimentari. Tra i primi 50 consumati dalla popolazione figurano in effetti diversi additivi alimentari per i quali recenti studi sperimentali hanno suggerito potenziali effetti avversi sulla salute. Qui l'articolo fa seguire a quanto detto sinora una lista di additivi alimentari. Vi leggo solamente i primi, che sono quelli più estesamente consumati da chi si alimenta con tutte queste sostanze, con tutti questi alimenti. Ci sono le lecitine, che interessano l'86,6% dei consumatori, i monoidigliceridi degli acidi grassi, interessano il 78,1%, la carragenina 77,5%, nitrito di sodio 73,9%, difosfati, trifosfati e polifosfati 70,1%, sorbato di potassio 65,8%, poi via via scalare da percentuali dal 44% al 13,5%, non è il tempo di leggerli tutti. Ad esempio, nitrati, nitriti, carragenine, glutammato, annatto, dolcificanti artificiali, fosfati emulsionanti, caramello, tatrazina e butilidrossianisolo, butilidrossitoluolo, BHA, BHT, questi li trovati principalmente nei chewing gum, sono già stati collegati negli studi a disturbi metabolici, al microbiota intestinale, a disturbi ormonali, insieme ad effetti cancerogeni, effetti infiammatori e o stress ossidativo. L'effetto cocktail comporta rischi sconosciuti per la salute. I ricercatori hanno identificato 5 diverse miscele di additivi, alle quali si viene esposti in funzione delle scelte alimentari. I consumatori abituali di torte e biscotti confezionati, per esempio, presentavano in particolare le assunzioni più elevate di emulsionanti e stabilizzanti come lecitine, monoidigliceridi degli acidi grassi, carbonati di sodio, difosfati, carbonati d'ammonio, glicerolo e sorbitolo. Qui ci sono poi delle foto e altre valutazioni all'interno dell'articolo, ma non sono esportabili da un punto di vista radiofonico, quindi chi vuole andarsi a vedere questo articolo se lo deve cercare sul Fatto Alimentare. L'effetto cocktail degli additivi alimentari sulla salute non è mai stato valutato, ad oggi, negli studi di tossicità dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, appunto l'EFSA. Infatti non sono mai state elaborate soglie massime per l'esposizione alle miscele di additivi, ovvero non esiste una dose giornaliera accettabile di riferimento per quanto riguarda le miscele di additivi che assumiamo giornalmente con la dieta. Tuttavia, come per i pesticidi, diversi studi hanno mostrato potenziali interazioni e sinergie tra tutte queste sostanze, con il risultato di creare multiple e complesse reazioni chimiche all'interno del corpo delle persone, talvolta con esiti tossici e nocivi. Il problema però è proprio che tali rischi tossicologici sono ad oggi sconosciuti, nel senso che non è possibile stimare con esattezza quanto danno possano produrre. In termini quantitativi proprio, le miscele di additivi alimentari che il consumatore medio assume nella dieta standard dei paesi occidentali. Purtroppo è impossibile produrre studi che possono misurare gli effetti tossici delle miscele, ma solo quelli di ogni singola sostanza o additivo alimentare. Va da sé comunque che se tutti questi additivi hanno una loro tossicità misurabile, e già misurata per molti di essi, la sommatoria, il cosiddetto cocktail, di più additivi ingeriti ogni giorno con i prodotti alimentari potrà solo moltiplicare e aumentare gli effetti tossici. Questo è proprio ciò che sostengono molti studiosi. Tra questi studi che hanno già rilevato la tossicità degli additivi alimentari, uno dei più noti è lo studio di Southampton, nel quale miscele di coloranti alimentari con benzoato di sodio sono stati associati con aumento dell'iperattività e del deficit di attenzione nei bambini. Ma ve ne sono anche altri. I ricercatori francesi richiamano per esempio l'osservazione di effetti neurotossici tra combinazioni di blu brillante con acido L-glutammico e chinolina gialla con aspartame, in vitro e aumento dello stress ossidativo negli studi di laboratorio con animali esposti a una miscela di coloranti alimentari. A questo punto, come evitare gli additivi pericolosi e l'effetto cocktail? Evitare del tutto gli additivi mangiando alimenti confezionati è impossibile, visto che in molti casi queste molecole hanno una funzione necessaria per garantire il sapore e la consistenza attesi, oltre che per assicurare la conservazione dell'alimento. Scartare quelli problematici è invece più facile. Basta leggere le etichette, cioè la lista degli ingredienti, e non acquistare i prodotti pronti che presentano degli additivi nocivi. Al supermercato troviamo infatti anche qualche prodotto confezionato che non contiene nessun additivo, per esempio i fiocchi di avena oppure il pane di segale integrale. La via più sicura è ridurre al minimo il consumo di alimenti ultraprocessati e confezionati in favore di alimenti freschi e ancora da cucinare. Un'attenzione che permette anche di evitare, oltre al consumo di additivi, anche l'eccesso di sale, zucchero e grassi non salutari, Questo è appunto l'articolo di Giampaolo Usai che ci riporta al libro del quale ho parlato prima, cioè il libro Cibi ultraprocessati della Vallardi, che andrò a reperire per leggermelo perché voglio saperne un po' di più. Sono le 12:41 e mi prendo il tempo per leggervi l'articolo sempre di Usai sullo yogurt a zero grassi. L'articolo è un po' pregresso perché è del 27 maggio 2024, però lo prendo perché l'avevo sempre messo nel mio elenco, ma non l'avevo mai trattato. Adesso lo devo cercare un attimo. Quindi 27 maggio. Eccolo qua. Il tempo di aprirlo. Ed è titolato Yogurt 0% di grassi. Alleato della salute o truffa del marketing alimentare? Da diversi decenni lo yogurt a zero grassi, come il latte scremato e gli alimenti light, attirano frotte di consumatori che sperano di ottenere dei vantaggi per il dimagrimento. Ma che senso hanno questi prodotti e servono davvero a qualcosa? È importante comprendere le modalità di preparazione di questi prodotti senza grassi che l'industria adotta, e non basta affatto fermarsi ad ascoltare ciò che le aziende produttrici proclamano riguardo questi prodotti. Le aziende rigirano la frittata sempre al proprio tornaconto. Questo dovrebbe ormai essere chiaro a tutti i consumatori, eppure non è così, e ancora oggi gran parte dei consumatori confida, ripone fiducia e credito in ciò che afferma l'industria alimentare, senza sviluppare nessun senso critico e andare a verificare come stanno veramente le cose attraverso un approfondimento. Gli yogurt allo 0% di grassi sono uno dei simboli del successo commerciale delle aziende, ma sono anche l'emblema del cibo fintamente sano e non apportano vantaggi né per il dimagrimento né per la salute in generale. Al contrario, vedremo che sono forieri invece di problemi e svantaggi. Una campagna mediatica che ha favorito le grandi aziende alimentari a scapito dei cittadini è stata quella che ha divulgato l'utilizzo dei cibi a basso contenuto in grassi per dimagrire. Il risultato? Siamo tutti più grassi. Diverse ricerche hanno dimostrato che mangiare alimenti a basso contenuto in grassi non solo non fa perdere peso, ma nemmeno giova alla salute cardiovascolare. Anzi, semmai, possiamo dire esattamente il contrario, e cioè che le diete ad alto contenuto di grassi e al contempo basso in carboidrati apportano benefici per la salute cardiovascolare. Il ridotto contenuto in grassi, infatti, rende i cibi meno buoni e meno palatabili, quindi hanno un gusto meno gradevole quando li consumiamo. Per correre ai ripari di un tale svantaggio in termini commerciali, ecco dunque che l'industria aggiunge zuccheri e additivi vari, aromi e addensanti soprattutto, trasformando un alimento in origine sano, come lo yogurt intero bianco, in un alimento ad elevato potere infiammante come lo yogurt alla frutta, che fra l'altro spesso non ci toglie nemmeno la fame. Saziare, infatti, è da sempre prerogativa dei grassi alimentari. Ma la vera beffa nel mangiare alimenti light e sgrassati è che, oltre a non ricevere la sazietà adeguata, questi alimenti inducono a continuare a mangiare, alla ricerca appunto della vera sazietà. È abbastanza semplice intuire cosa sia uno yogurt zero grassi. Si tratta di un prodotto scremato o deprivato del grasso rispetto al prodotto di origine, cioè allo yogurt intero. Da diversi studi che sono stati effettuati nel corso degli anni, appare che il consumo di questo tipo di prodotto riduca effettivamente le entrate di grassi alimentari durante la giornata, aumentando però in maniera compensatoria quelli di carboidrati e zuccheri. In poche parole, a fine giornata, chi ha scelto i prodotti light ha introdotto meno grassi, ma più pasta, o ancora peggio caramelle, dolciumi, merendine e prodotti confezionati, a base di carboidrati come i crackers. Questo tipo di compensazione è lontano dall'essere positivo. Sono infatti lo zucchero e i carboidrati, molto più dei grassi, i veri responsabili di ingrassamento, resistenza all'insulina e obesità. Scegliendo uno yogurt o un latte o un formaggio intero rispetto a quello magro, a fine di giornata verrà introdotta qualche caloria in più, ma si saranno con tutta probabilità ridotti gli introiti da altri prodotti, come pasta, prodotti da forno e dolci, che sono i veri responsabili del sovrappeso. Possiamo vedere, con un esempio pratico, concreto, come gli yogurt 0% grassi vengano riempiti dall'industria alimentare di zuccheri e additivi malsani, allo scopo di ridare a questi prodotti sapidità e cremosità, perse con l'eliminazione dei grassi naturali del latte. C'è una fotografia di un'etichetta che non posso esportare, ma solo interpretarla con le parole di Usai. Come è facile notare, leggendo la lista degli ingredienti e la tabella nutrizionale del prodotto, questo yogurt 0% grassi contiene ben 14,5 grammi di zuccheri su 100 grammi di alimento, una quantità di zucchero pari a quasi 4 volte quella dello yogurt bianco naturale. Tutti questi zuccheri sono stati aggiunti dal produttore utilizzando lo zucchero tradizionale e lo sciroppo di glucosio fruttosio. Inoltre sono stati aggiunti degli aromi. Considerate sempre anche che il vasetto di yogurt è da 125 grammi e chiunque usi questi prodotti ne consuma almeno un vasetto intero quando lo mangia. Pertanto il quantitativo di zuccheri che viene ingerito effettivamente è pari a 18 grammi di zucchero, cioè corrispondente a 4 bustine di zucchero circa. Si mangia un dessert al cucchiaio senza rendersene conto, con la convinzione per giunta di mangiare un prodotto salutare e adatto a mantenere la linea, quando è in effetti esattamente tutto il contrario. Se non vengono aggiunti degli zuccheri tradizionali, come nel caso qui in esempio, possono essere aggiunte altre sostanze dolcificanti, meno note al consumatore, come i polioli, maltitolo, sciroppo di maltitolo, o gli edulcoranti, dolcificanti artificiali come sucralosio, acesulfame K. Ma il risultato da un punto di vista metabolico è esattamente identico. Si favorisce l'aumento di peso e lo squilibrio della flora batterica intestinale. Uno yogurt che contenga zucchero o dolcificante è meglio lasciarlo sullo scaffale. Molto meglio optare per uno yogurt naturale, fatto di solo latte e fermenti, indipendentemente dalla quantità di grasso che contiene. Un'altra problematica importante degli yogurt 0% grassi è quella associata alla perdita delle vitamine del latte, che sono chiamate liposolubili e che sono nello specifico la A, la E, la D e la K. Liposolubili quindi si trovano solo nei grassi. Se togliamo il grasso, togliamo anche tutte queste. Di questa problematica abbiamo già parlato in un altro articolo che esaminava i prodotti light in genere, al quale vi rimando. Attenzione a non confondere però un prodotto light con uno 0% grassi. Quello light mantiene comunque una minima percentuale di sostanze grasse, quello 0% non le contiene più. Non tutti gli alimenti con i grassi sono sani. D'altro canto non bisogna pensare all'opposto, che qualsiasi prodotto contenente grassi sia salutare e buono da acquistare. Grassi idrogenati presenti in alimenti e prodotti come le margarine o i prodotti da forno, nei fritti e in molti snack confezionati promuovono il danno cardiovascolare e aumentano il rischio di malattie del metabolismo come il diabete e l'obesità. Grassi buoni come quelli poliinsaturi, gli omega 3 e gli omega 6, hanno invece una valenza positiva di salvaguardia della salute, a patto che questi ultimi non vengano però trattati e ossidati nei processi industriali, dove si utilizza l'alta temperatura e l'alta pressione, come succede ad esempio nella produzione degli oli vegetali per frittura, olio di semi di girasole, di mais, eccetera. Questi prodotti, pur avendo dei grassi poliinsaturi, sono pessimi per la salute e associati alle malattie cardiovascolari. I grassi vegetali buoni e sani sono soltanto quelli preparati ed estratti a freddo, come l'olio extravergine di oliva o di girasole, estratto a freddo, o anche l'olio di cocco, estratto a freddo. E questo è l'articolo di Giampaolo Usai. Sono le 12:53 minuti adesso e quindi attivo la linea telefonica per mettervela a disposizione. Sempre lo 049 880 9020. In assenza di telefonate, io passo a leggervi altri articoli che, scusate, uno riguarda l'olio extravergine di oliva ed una ricerca che ne valorizza il consumo di almeno 3 cucchiai al giorno per la diminuzione dei tumori. Trovo l'articolo, adesso prenderò solo articoli da ilfattoalimentare.it, in data 3 giugno 2024. Allora, un attimo solo che lo cerco. L'estensore dell'articolo è la redazione del Fatto Alimentare e l'articolo dice quanto segue. 3 cucchiai di olio di oliva al giorno riducono il rischio di morte per tumore, oltre a diminuire il rischio cardiovascolare. Lo rivelano i risultati di uno studio condotto dalla piattaforma congiunta Fondazione Umberto Veronesi ETS, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con la Clinica Mediterranea Cardio Centro di Napoli e l'Università LUM Giuseppe De Gennaro di Casa Massima, in provincia di Bari. La ricerca realizzata nell'ambito del progetto Umberto e pubblicata sullo European Journal of Clinical Nutrition, ha analizzato i dati di circa 23.000 donne e uomini adulti italiani dello studio epidemiologico Moli Sani. I ricercatori e le ricercatrici hanno seguito per oltre 12 anni tutti i partecipanti, di cui erano disponibili informazioni sui consumi alimentari, oltre che sullo stato di salute. I benefici del consumo di olio di oliva sono ampiamente documentati in letteratura, soprattutto in relazione alla salute cardiovascolare, dice Emilia Ruggero, prima autrice dello studio e ricercatrice dell'IRCCS Neuromed. Tuttavia, si sa ancora poco sugli effetti dell'olio di oliva in relazione ai tumori, e la maggior parte dei dati disponibili proviene da popolazioni non mediterranee. Ecco perché abbiamo voluto indagare il ruolo di questo alimento cardine della dieta mediterranea anche in relazione alla mortalità per tumore, utilizzando i dati raccolti dallo studio Moli Sani, una delle coorti di popolazione più grandi d'Europa. I risultati dello studio, quindi, confermano i benefici dell'olio di oliva per la salute del cuore. Si è osservata infatti una riduzione di un quarto dei decessi dovuti a patologie cardiovascolari. Ma il dato più interessante, secondo il team di ricerca, è che il consumo quotidiano di olio di oliva in quantità uguali o superiori a 3 cucchiai da tavola, pari a circa 30 grammi di olio, è associato a una riduzione del 23% del rischio di mortalità per tumore. La riduzione di mortalità per tumore, spiega Maria Benedetta Donati dell'IRCCS Neuromed, appare spiegata, seppure parzialmente, da un miglioramento del profilo di alcuni fattori di rischio tipicamente legati alle patologie cardiovascolari. È un'ipotesi che affascina molti ricercatori. Malattie croniche diverse, come ad esempio tumori e infarto del cuore, potrebbero condividere gli stessi fattori di rischio e gli stessi meccanismi molecolari. Saranno necessari ulteriori approfondimenti per chiarire i meccanismi in gioco, ma questi risultati evidenziano ancora una volta l'importanza di integrare l'olio di oliva, un elemento centrale della dieta mediterranea, nelle nostre abitudini alimentari quotidiane, sottolinea la ricercatrice. E questo è l'articolo che ho condiviso con voi, parlando sempre di olio extravergine di oliva. Passiamo però adesso a prendere in considerazione i condimenti che lo contengono in bassa percentuale e quindi a vedere quanto costano. L'articolo che condivido con voi adesso, sempre da ilfattoalimentare.it, in data 31 maggio 2024. È firmato da, sempre dalla redazione, la quale ci informa di questo. Un paio di mesi fa, a fine marzo, abbiamo scritto un breve articolo sulla comparsa nei supermercati di condimenti a base di olio extravergine, miscelato con altri oli vegetali e con l'aggiunta di qualche aroma, in genere erbe. Se ricordate, l'ho letto qui in radio condividendolo con voi. Si tratta di prodotti che hanno un prezzo molto conveniente, tra i 3 e i 5 euro al litro, rispetto all'olio extravergine di oliva che ormai non si trova sotto ai 10-12 euro al litro. Considerando che anche il semplice olio di oliva raffinato ormai si vende tra gli 8 e gli 11 euro al litro, questi condimenti potrebbero tentare consumatori e consumatrici che cercano di risparmiare sulla spesa. Ma il prezzo basso potrebbe nascondere brutte sorprese, secondo Alberto Grimelli, direttore di Teatro Naturale. Secondo Grimelli, questi condimenti potrebbero essere un escamotage utilizzato dalle aziende per mascherare partite di olio extravergine di scarsa qualità. Sono arrivate in Italia negli ultimi mesi, scrive l'esperto, partite di olio extravergine di oliva molto borderline, cioè al limite dell'accettazione, o anche olio deodorato spacciato come extravergine, a prezzi intorno ai 7,5 euro al chilogrammo. In una bottiglia di condimento alle erbe mediterranee con il 65% di extravergine, visto in un supermercato della Coop a 4,99 euro al litro, sono contenuti 4,6-4,8 euro di tale presunto olio extravergine di oliva. Prosegue Grimelli. C'è una telefonata. Pronto Radio Cooperativa.
Ma sei in diretta?
Sì.
Ah, niente, chiamo tra un po'. Grazie Francesco.
Sì, ciao. Sì, sono in diretta. L'ho detto prima che ero in diretta. Allora, questo prodotto che costa 4,99 euro al litro contiene dai 4,6-4,8 euro del presunto olio extravergine di oliva, poi oli di semi per 20 centesimi. Guadagno zero su simili operazioni. Ovviamente se l'operatore, e non ne dubitiamo, è stato onesto. In pratica la Coop vende il condimento alle erbe mediterranee non guadagnandoci nulla, perché la spesa dell'olio extravergine di oliva, però non di grande qualità, e degli oli di semi che lo accompagnano, arriva in pratica solo con il costo al prezzo di vendita di circa 5 euro. Quindi dice, se il venditore è stato onesto non ci ha guadagnato nulla. Se anche solo la percentuale non è quella dichiarata, ma inferiore del 20-30%, allora diventa un'attività molto lucrosa, perché spendono meno per fare il composto finale. Non si tratta di una truffa, però. L'operazione è perfettamente legittima, ma secondo Grimelli sarebbe una presa in giro per i consumatori. Nessuna analisi attualmente disponibile, infatti, può certificare la percentuale di oli di diversa origine in questi condimenti. Ci si basa infatti sulla tracciabilità cartacea, metodo per definizione fallibile e aggirabile, sostiene l'esperto. Consumatori e consumatrici pensano di fare un affare comprando un condimento composto per 2/3 da olio extravergine di oliva e a un prezzo pari a meno della metà della media degli extravergini. Tuttavia, al contrario dell'olio extravergine, questi condimenti non devono rispettare alcuna regola qualitativa, ma soltanto quelle di sicurezza alimentare. Nessuno può dire se l'olio extravergine presente nella miscela rispetti tutti gli standard previsti dalla legge, anche perché questi condimenti contengono spesso aromi che possono coprire eventuali difetti organolettici. I condimenti sono quindi il perfetto escamotage per vendere oli di bassa o bassissima qualità a prezzi spropositati rispetto al loro reale valore, facendoli passare addirittura per convenienti, conclude amaramente Grimelli. Quindi ci fanno un affare e fanno anche bella figura. Ah, guardate che io gli articoli li leggo per non mantenere chiaramente spazio vuoto. Voi telefonate tranquillamente, interrompo l'articolo e prendo la telefonata, perché adesso è prioritario dare spazio ai telefonatori di Radio Cooperativa. Comunque, se non ci sono telefonate, è chiaro che io continuo con la lettura di quello che ho messo nella mia lista. Vediamo un po' cosa potrei dirvi. Ci sono delle... una cosa interessante. Ma c'è una telefonata. Pronta Radio Cooperativa?
Ciao Francesco, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Intanto grazie per quello che leggi. Mi sono messo in mente le letture di due libri. Uno è Il popolo degli uomini e l'altro è Il limite dell'utile di Georges Bataille. L'altro è, il primo è di un, siccome l'ho prestato, mi sembra che è comunque un vicentino, Buffarini, una roba del genere. E lui descrive questo, il primo libro, cioè il libro del popolo degli uomini, descrive come avveniva l'educazione dei figli dei nativi americani, e loro rifuggivano totalmente le comodità e le scorciatoie, perché dicevano che affermavano che la comodità e la scorciatoia sono un qualcosa che modifica l'indole dell'uomo, nel senso che ci si siede davanti alla televisione magari e non si muovono le gambe, non si muovono le mani, quindi è un qualcosa che fa male, insomma, alla fine. E nel limite dell'utile Georges Bataille ribadiva più o meno questo concetto. Lui parlava, addirittura diceva che partiva da come è strutturato l'universo, non sto a scrivere tutto il libro, e c'era un punto bellissimo quando parlava dell'atto sessuale, dell'orgasmo. Diceva che quando il desiderio è massimo da parte dei due soggetti che poi si accoppieranno, no? Il l'atto sessuale e l'orgasmo è al massimo dell'energia, è uno scarico di energia micidiale, e il frutto di queste due energie scaricate riceve queste due energie e è un figlio che è al massimo dell'energia. E appunto il limite dell'utile, perché quando si crede di poter gestire la natura, e questo è un'accusa nei confronti della religione cristiana o cattolica, che dir si voglia, quando si fa credere alle persone che c'è un Dio che ci crea come custodi della natura, quasi degli esseri completamente avulsi da quello che abbiamo intorno. Questo crea delle cose che non sono compatibili con l'ambiente che abbiamo attorno. La natura non è buona o cattiva. Noi siamo parte della natura. Se non capiamo questo, se non ci rendiamo conto di questo, e tutto ci tende a distoglierti da questo concetto, da questa idea, che da questa realtà che è, poi si creano dei disastri, come dicevi tu prima, si assumono delle cose. A proposito di cibi ultraprocessati, io ho sentito, mi sembra un, 15-20 giorni fa, forse anche un mese fa, una trasmissione, probabilmente lo stesso l'autore del libro che tu hai, di cui tu hai commentato prima,
sì.
E diceva che lui, dopo aver usato per mesi sta roba, aveva perso di chili, ma aveva perso addirittura l'appetito. Non so se era la stessa persona, ma questo è quello che ha descritto. Cioè, quando noi, per tornare al discorso iniziale, quando noi ci affidiamo alla comodità, agli esperti che ci dicono quello che dobbiamo mangiare e non ci affidiamo più al nostro corpo, è quello che il nostro corpo ci dice di desiderare, facciamo dei disastri. Facciamo dei disastri su noi stessi, non sulla natura. Non sulla natura. La natura non è, ripeto, non è né buona né cattiva. Noi siamo figli di questa terra e bisogna continuare a riconoscere, avere la riconoscenza, cioè continuare a conoscere chi è nostra madre, chi ci ha generato. Se non facciamo questo, ripeto, andiamo veramente in tilt. Pensa che negli anni 70 gli antibiotici, e bisogna sempre andare alla radice delle parole, antibios vuol dire contro la vita. Gli antibiotici erano, non serviva la prescrizione del medico, te li davano, da andare in farmacia, mi ricordo mia madre, andava a comprare borsate di antibiotici. Cioè, sono delle cose allucinanti. È come il discorso che ho già detto diverse altre volte dell'eroina. L'eroina è stata sintetizzata per la prima volta nel 1897 dalla Bayer, dal 1898 venne prescritta come farmaco dagli esperti medici, quelli che sanno tutto del proprio corpo. I greci dicevano medico cura te stesso. Ripeto, o impariamo a sentire fin da piccoli quello che ci chiede il nostro corpo e desidera il nostro corpo e non diventiamo dei consumatori, ma cominciamo a capire che, perché noi non possiamo cambiare il mondo, noi l'unica cosa che possiamo cambiare è noi stessi. E se noi, a proposito di cibi ultraprocessati, no? Cominciamo, come dicevi l'altra volta tu, che senza il tuo orto non vivresti, ma non perché non si possa vivere senza, cioè in teoria si può vivere anche senza, ma non è così perché ci siamo troppo allontanati, ci hanno fatto troppo allontanare dalla nostra madre terra.
Va bene,
pensavo,
Dennis.
Di poter camminare. Va bene, buona giornata.
Ci salutiamo, ciao. Grazie della telefonata. Telefono sempre a disposizione. Allora, ci sono delle cose simpatiche che riguardano il cioccolato, ma temo che questo sia un articolo un po' troppo lungo. Perché? Pronto Radio Cooperativa?
Ciao Francesco.
Piero?
Piero.
Ciao.
Sì. Senti, oggi è festa e perciò io mi permetto di stare al tuo argomento, però di raccontarla un po' un pettegolezzo simpatico, leggero. Sai, un signore che fa dell'olio raffinatissimo di qualità e parla sulla serietà del suo olio, con pochissimi olivi in una zona qui del Veneto, sai, quando si parla non bisogna avere rilevanza penale, perciò anche perché non serve fare i pettegoli in modo circostanziato, ma il messaggio è, voglio dire, quello che hai detto tu, stare attenti a quello che compri. Questo signore decanta il suo olificio, ha poche olive, però lui ha una vita dispendiosissima, un barcone enorme, una famiglia spendacciona, viaggi. Allora noi amici al quale ogni tanto cercherebbe di infinocchiarci le lattine, non lo compriamo e diciamo sì, prenderemo, perché evidentemente se questo prende un mucchio di soldi vendendo un poco d'olio, forse quel chimico che ha lì, quei periti che ha lì, forse fanno quello che dici tu.
Beh, avrà anche qualche altra fonte di reddito e solo l'olio.
Ma no, lui vende solo olio e anche vende in un certo contesto, non voglio dire di più.
Certo.
Boh. Poi ti dico anche un'altra cosa. un primario che è in reparto, sembra il padrone lui dell'ospedale, quando arrivano i rappresentanti, i fornitori, cioè lui come fosse la sua azienda, eppure i suoi collaboratori, cioè proprio l'imperatore, visite che costano una follia 10 minuti. Gli va un contadino e siccome questo c'ha un villone, c'ha l'agriturismo, c'ha tutto, insomma, addirittura hai tutti i bagni della famiglia dopo aver fatto le analisi del sangue che vanno nell'orto, mentre se tu sei ospite a casa sua hai il bagno per gli ospiti, perché per poter accedere al tipo di bagno suo con l'irrorazione diretta dei liquidi, dei liquami sull'orto, devi avere l'analisi del sangue, molto precisino lui. E invece gli ospiti hanno un bagno normale con la loro biologica. E questo signore, cioè, arriva un contadino e io ho fatto una scuola veramente molto poveraccia, cioè, ho fatto Belzoni, però c'era l'estimo, sai, i cicli, le coltivazioni, cioè, perché il geometra era concepito come un piccolo gestore dell'azienda agricola, ti ricordi?
Sì, sì, bene.
I geometri hanno guastato, perché facendo poche ore di storia dell'arte, mentre i classici come facevano 5 hanno distrutto i paesi, hanno veramente fatto cose immonde. Forse se davano in mano i comuni a qualcuno che aveva un po' più di preparazione, di cultura, di creatività, forse non erano conciati come adesso. Sei d'accordo su questo un po'? Tipo? Allora all'estero c'era tipo i cicli delle coltivazioni, non è che diventi un agrario, però contadino invece con l'esperienza, col fattore empirico che a mattina si alza alle 4, se sbaglia una coltivazione non mangiava, perciò sei d'accordo che i contadini sapevano scrivere, anche far conto, erano costretti e mangiavano se erano bravi e capaci e volenterosi, sei d'accordo? Su
sì, 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 sì.
Sto contadino, povero Cristo, che non era uno che infinocchiava nessuno con oli, con batterie, cioè contadini che gli estorgono i prodotti a 4 soldi, perché sai com'è il sistema, no? Cioè Giambattista Vico, corsi e ricorsi storici, cioè ti danno, fanno finta di darti la terra, poi ritornerà il feudatario, il latifondismo, cioè adesso sai, ti danno soldi perché blocchi la coltivazione, dopo un po' quando i figli arrivano non vedranno l'ora di togliersi dai fastidi, perché metteranno tasse come in Argentina, che se hai della terra devi pagare pure le tasse, perciò la terra non vale niente e la svendi. Sto contadino va da sto primario a fare la visita, foglie da 100 per 10 minuti, un quarto d'ora, non sono preciso perché magari sai, se dici la cifra uno può anche intuire, può. E sto primario invece di parlare della sua patologia, dei suoi sintomi, sul quarto ha fatto anche una bella visita di un quarto d'ora, perché di solito i collaboratori mi parlavano di 7-8 minuti, un quarto d'ora, anche non 20, un quarto d'ora, ha parlato 10-12 minuti di consigli per coltivare, per fare, brigare, contadino prodigo, perché contadino, sai, un po' ingenuoto, ha detto mi aiuto il medico che dico un sacco di robe, io mi ricambia, magari non mi fa pagare, mi fa pagare poco. 3-4 minuti gli ha detto 4 minchiate stringate sulla sua patologia, poi è andato a pagare, si è pagato una bastonata che il contadino deve lavorare una settimana per prenderlo. E un altro primario, non ti dico di che branca perché sennò qui a Padova è intuibilissimo chi è, e compra un'azienda agricola e fa del vino, fa una cantina, e vino pessimo. E degli altri medici invitati da questo medico bellissimo, perché è stato anche inquisito questo, ma tanto per capire, no, così la mentalità, poi ha comprato questo vino pessimo, cioè chiaramente non lo vendevano, cioè, allora ha preso un'altra cantina molto piccola, però di un vino invece pregiato, e praticamente ha cominciato a taroccare l'uno e l'altro. Questo insegnava pure all'università, è un ragazzo che faceva la sua facoltà, ha detto che questo faceva di quei discorsi, e perciò sei adorabile che ci metti in guardia sul pattume che ci danno nei supermercati. Ma voglio dire, no? Cioè, a monte, non per sguidare tutto che puzza dalla testa, cioè, abbiamo proprio, sai, i patrizi che sono, cioè, passa, noi parliamo di democrazia, parliamo di associazionismo, di volontariato, cioè, ti porto un esempio, tu vedi sti pori cristi che guidano la Croce Verde. Io non ti auguro, non te lo chiedo, non sto qui a dilungarmi. Se fai un incidente con la macchina, se cadi per le scale e ti fai male seriamente, quando vedi quelli con la Croce Verde, con l'ambulanza, vedi degli angeli salvatori, angeli, vedi delle persone che dici, e per fortuna che a sto mondo, cioè non viviamo nella giungla, viviamo nella civiltà. Quelle persone lì sono volontari, non hanno neanche stipendio. Noi paghiamo pacchi di soldi, persone quasi inutili. Cioè sarebbe come il contadino quando va nelle campagne e portasse il miglio per le cavallette, per gli infestanti, e quando vede delle piante di grano turco, della roba, gli dà le bastonate. Guarda che non penso di esagerare. Viviamo in una società dove tu vai in certi salotti molto per bene, scava, senti, quello è, non dico tutto, notaio, commercialista, che trattano tutti i fallimenti, tutte le robe.
Ti salutiamo, Piero.
Ma hai capito? Cioè, il cibo, no? Il cibo, sì, il cibo spazzatura fa male. Ma sentire e capire anche in che tipo di società, anche questo fa molto male al fegato. Delle volte veramente bisognerebbe fare un bagno nell'idiozia, anestetizzare il cervello e cercare di non capire, di non vedere che scambiano un palazzo centrale con della terra de schifo dietro all'inceneritore e dicono abbiamo il parco più bello d'Europa.
Ti saluto.
Ciao Francesco.
Ciao Piero, ciao. Perché dopo i discorsi vanno un po'. Non sono d'accordo che ci siano persone che sono pagate tanto e non valgano niente. Non è vero. Ci sono persone che sanno quello che fanno e che dopo ci siano tutte le situazioni possibili e immaginabili, sicuro, ma in linea di massima c'è gente che vende competenza e ce l'ha, perché non possiamo dire così che quello che ha il contadino ha tutto e il primario non vale niente. C'è questo e l'altro. Cioè, situazioni non possiamo mai generalizzare da nessuna parte. Sono le 13:24 minuti, quindi io a questo punto non prendo in considerazione nessunissimo altro argomento perché lo lascerei a metà, sono tutti abbastanza lunghini e quindi me li tengo per la prossima volta. Basta, di breve da fare, da portare alla vostra attenzione in 5 minuti non ce l'ho, non ne ho, e quindi chiudo la trasmissione a questo punto. Io vi saluto tutti quanti, chiudo la linea telefonica. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, che Radio Cooperativa è una radio di volontari come quelli della Croce Verde, come dice Piero, e che comunque ha delle spese che devono essere sostenute. Quindi se volete dare un contributo a Radio Cooperativa lo potete fare andando a visitare il sito www.radiocooperativa.org, dove potrete trovare tutte le metodologie per darci una mano ad andare avanti in modo sempre migliore. Alla fine della trasmissione c'è anche il piccolo spot per il quale ringraziamo Alessandro che l'ha composto e che ci dà indicazioni su come gestire il 5 per 1000 a favore di Radio Cooperativa. Un caro saluto a tutti, una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.